Uomini e profeti. Leggere la Bibbia. Genesi, capitoli 18 e 19. Abramo intercede per Sodoma. Con Chaim Bahariel.
Buongiorno da Gabriella Caramore. Riprendiamo oggi il nostro commento dopo la pausa, per così dire, in cui a Cervi abbiamo riflettuto con Salvatore Natoli sul senso di leggere la Bibbia anche per chi non abbia fede. Oggi chiuderemo così il ciclo su Abramo, interpretando l'episodio in cui Abramo intercede per la città di Sodoma, e per questo l'ascolto che vi abbiamo proposto è una cantata tratta da Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen, o me miserabile, chi mi libererà da questo corpo corrotto, da questo corpo di morte, composta da Bach del 1723. Il testo dell'aria dice: annienta, se questo è il tuo volere, gli abitanti peccatori di Sodoma, ma salva la mia anima e purificala perché possa dimorare accanto a te nella santità di Sion. Allora, Abramo non abbiamo letto proprio tutto inevitabilmente, ma invitiamo gli ascoltatori, ormai lo sapete, a leggere, ad ascoltarci con la Bibbia in mano e a completare la lettura dei passi che abbiamo tralasciato, e poi a munirsi di buoni commenti per approfondire la conoscenza del testo. Oggi, dicevo, riprenderemo al capitolo 18 della Genesi, quello che inizia con i tre uomini che Abramo incontra alle querce di Mamre, a cui dà ospitalità, e prosegue poi con Abramo che intercede per la città di Sodoma presso Dio, e sentiremo questo dialogo molto bello, molto forte, molto particolare. E poi, forse, se faremo a tempo, faremo almeno un cenno al capitolo seguente, il 19, quello in cui Lot, il nipote di Abramo, viene salvato con la moglie e le figlie, un racconto che, come vedremo, ha dei contorni un po' inquietanti. Per parlarci ne abbiamo invitato Chaim Bahariel, che è un maestro di ermeneutica e di esegesi biblica, che vive a Milano, dove tiene dei corsi appunto di esegesi. Tra l'altro i suoi allievi illustri sono stati e sono Stefano Levi della Torre, Monio Vadia e altri. Buongiorno Chaim Bahariel.
Buongiorno Gabriele.
Allora, ogni buon maestro si lascia dietro degli allievi, naturalmente, dei buoni allievi, è vero?
Sì, dietro o davanti, poi a un certo punto sono io che sto dietro.
Qualcuno prosegue, sì. La precede. Ecco, noi abbiamo già imparato, l'abbiamo già sentita qui da noi, abbiamo già familiarizzato con la sua voce molto bassa, con i toni bassi, e lei scrive in un suo libro, di cui ora parleremo, che chi interpreta, l'interprete, deve farlo con una voce più bassa di chi parla. E perché questo? Perché il maestro deve bisbigliare?
Credo che sia una questione di presenza a sé, che è fondamentale e dovrebbe precedere la presenza agli altri. È come una coscienza di sé a sé che permette poi allora di uscire verso l'altro, se no perdiamo di autenticità. E quindi credo che la voce bassa è una voce che innanzitutto si parla e dopodiché è una voce che dovrebbe suscitare l'ascolto attraverso appunto la curiosità, no? Il desiderio di sentire. Suscitare non è poi far desiderare. C'è questo salmo del re David molto bello che dice «saziaci col desiderio». Ecco, è un po' questo, credo, la voce bassa.
Quindi anche dar valore a ciò che si dice, non imporlo con la propria voce urlata o coi toni alti.
Proprio così.
Ecco, lei scrive anche questo in un libro, La Genesi spiegata da mia figlia, che è uscito da Garzanti, in cui insomma ci sono molte cose sulle quali sarebbe interessante fermarci. Lei dice anche che insegnamento è trasmettere e comprendere insieme, cioè insegnare e apprendere. Ma allora chi insegna e chi impara?
È una buona domanda, sa. Io poi seguo il principio di mio maestro, per cui le buone domande non hanno risposta e le altre non meritano risposta. Ma al di là della battuta, effettivamente, come viene indicato il maestro nella tradizione ebraica? Talmid Chacham, l'allievo saggio. Il maestro è colui che è in grado di apprendere sempre e comunque, anche quando insegna. Poi l'esempio viene veramente dall'alto. Il nostro maestro Moshe, di cui la Torah testimonia che i volti irradiavano, ebbene questi volti che irradiano però si spegnevano quando era ispirato, e allora questo significa che il maestro poi per poter trasmettere deve innanzitutto farsi allievo.
Ecco, farsi allievo, continuare a imparare e però trasmettere, quindi verificare anche quello che riesce a trasmettere all'altro, no?
Penso di sì, la verifica è un principio sacrosanto nella tradizione di Israele. Credo che lo si può definire con questo sostantivo pechida, che nell'ebraico moderno è il funzionario, il pachid, il funzionario. Dunque, umilmente controllare, verificare, sottoporre a verifica e sottoporsi alla verifica. Oggi molti di noi dovrebbero rivedere questo compito.
Vabbè, sicuramente. Senta, Barrière, lei ha fatto cenno a un suo maestro, lei è nato a Parigi, si sente ancora leggermente un lieve accento francese, nato da genitori ebrei di origine polacca. E ecco, chi sono stati i suoi maestri a Parigi e fino a che età ci è rimasto, se glielo possiamo chiedere?
Io sono rimasto fino a oltre 20 anni a Parigi. I miei maestri sono stati principalmente 4. Ho avuto un maestro di questa movenza, di questa area chassidica, Lubavitch, il cui maestro poi era migrato a New York e che ora è morto, ed era un uomo molto umile, di cui ricordo soprattutto i lunghi sonni, cioè si addormentava, e questo maestro ha determinato in me un sentimento molto profondo. Mia mamma continuava a dire a mio papà, l'ho saputo dopo, ma guarda che non insegna niente a Chaim, il maestro. E mio papà diceva qualcosa rimarrà, Yirat Shamayim, il timore dei cieli. Ho l'impressione che sia vero. E dunque questo uomo è stato il mio primo maestro. E poi ho avuto un israeliano chiamato Carmi, che era anche professore a Parigi, e che mi ha insegnato lui molto seriamente, molto severamente, i rudimenti della Torah, della Bibbia, della Mishnah, del Talmud. Dopodiché ci fu l'incontro, e questo è molto diverso da quello che ho detto sinora, l'incontro è stato innanzitutto con Leon Ashkenazi, detto Manitou, di cui aspettavamo tutti gli allievi che accendesse la sigaretta scrocchiando le dita, talmente eravamo sotto il fascino.
E in si bruciacchiava le dita accendendo la sigaretta?
No, ma eravamo convinto che lui era in grado di accenderla con le dita.
Con le dita, sì.
Sì.
Ed è mai accaduto questo?
Ma forse sì, sa.
È ma possibile.
È possibile, sì. Questo maestro aveva questa particolarità di suggerirti comunque e sempre che c'era altro. Allora eravamo sempre a metà strada tra frustrazione e curiosità. E non è...
Beh, una buona altalena per degli allievi, no?
Sì, veramente. È una pedagogia originale. Dopodiché ho incontrato il grande Levinas. E fu un incontro strano perché io ero molto troppo giovane. La prima volta che mi sono trovato a sentire le parole di Levinas, credo di aver avuto 14 anni, ed è stato letteralmente una rivelazione. Levinas emanava, secondo me, innanzitutto autenticità e cultura. Era la prima volta che ero confrontato anche con la cultura, con il fatto che bisognava collocarsi molto in alto per affrontare il testo biblico, che non lo si poteva prendere dal basso. Ecco. E mi piaceva molto anche la sua modestia.
Sì.
Fino alla sua morte io sono rimasto in contatto con Levinas, mi sono anche allontanato ermeneuticamente.
Come ogni buon allievo, giustamente.
Sì. Sì, ma vede, lo si vede dagli altri, non da sé.
Sì, certo.
Ma credo che senza Levinas non mi sarei orientato, ecco, è questo che è importante. Levinas mi ha indicato e mi ha insegnato la necessità di orientarsi e di non perdere l'orientamento, ecco.
E poi c'è un altro maestro o maestra, perché lei in questo libro a cui facevo riferimento prima si intitola La Genesi spiegata da mia figlia. Che cosa significa che sua figlia spiega la Genesi? Non è lei il maestro in casa e fuori casa?
Eh beh, lei, come lei sicuramente saprà, l'avrà anche sperimentato, si è maestro dappertutto fuorché in famiglia. È evidente,
sì.
Ma credo che vada al di là di questo. Dunque io sono assolutamente convinto che non avrò abbastanza di una o 10 vite per ripagare mia figlia dell'insegnamento che ricevo tuttora da lei. E quindi per me Abigail è veramente la maestra, la mia grande maestra di vita e quindi di Torah.
Lei ha anche un figlio, tra l'altro, ma questa sua figlia, che è nata con un problema particolare che ha avuto da subito, lei dice che le hanno annunciato che aveva qualcosa in meno e quell'in meno è diventato un in più. Ecco, questa figlia diventa maestra, ma ecco, se lei dovesse raccontare a noi, naturalmente sempre si impara dai figli, dai piccoli, ecco, se dovesse raccontare a noi che cosa le ha insegnato relativamente alla Genesi, relativamente alla Torah?
Quando io dico relativamente alla Genesi e alla Torah, quando lei lo dice, per me è come parlare di tutto, cioè la Torah, la Genesi, il Talmud, la Torah come la si scrive e legge, la Torah come la si parla, questo rappresenta un po' la mia vita. Dunque, l'insegnamento di Abigail principalmente, per quanto mi riguarda, è la claudicanza. È la claudicanza in questo senso, la possibilità per il creato di rivendicare, perché per natura il creato è vittima di un'ingiustizia. Il creatore crea più piccolo di sé non può fare diversamente, ed è su questa ingiustizia che il creato si fonda per rivendicare, per dialogare. Ogni dialogo è comunque una rivendicazione. Se dovesse riassumere l'insegnamento fondamentale di mia figlia è proprio questo. Questo è illustrato nel Talmud dal bellissimo dialogo tra Sole e Luna, questo dialogo che il Talmud estrae come del sangue da due versetti della, anzi da un versetto della Genesi, che parla di due grandi luminari, e dopodiché nello stesso versetto parla del grande e del piccolo luminare.
Cioè il piccolo è questa creatura che nasce in difetto, diciamo.
Esattamente, e che ha praticamente argomentato dicendo: una corona per due re non funziona, è insufficiente, e a questo punto si è guadagnato la carenza.
Ecco, e tra l'altro quello che lei sta dicendo ci porta anche al nostro testo di oggi, al nostro testo di Abramo, perché anche lì c'è un'ingiustizia, no? O perlomeno Abramo vuole proteggere la città di Sodoma in virtù dei giusti che eventualmente vi abitano. Allora, io le proporrei di leggere, di ascoltare Danilo De Girolamo, che ha letto per noi questa seconda parte del capitolo 18 della Genesi, e poi lei ci guiderà nella comprensione.
D'accordo.
Grazie.
Quegli uomini si alzarono e andarono a contemplare Sodoma dall'alto, mentre Abramo li accompagnava per congedarli. Il Signore diceva: «Devo io tenere nascosto ad Abramo quello che sto per fare, mentre Abramo dovrà diventare una nazione grande e potente, e in lui si diranno benedette tutte le nazioni della terra? Infatti io l'ho scelto, perché egli obblighi i suoi figli e la sua famiglia dopo di lui a osservare la via del Signore e ad agire con giustizia e diritto, perché il Signore compia per Abramo quanto gli ha promesso». Disse allora il Signore: «Il grido di Sodoma e Gomorra è troppo grande e il loro peccato è molto grave. Voglio scendere a vedere se proprio hanno fatto tutto il male di cui è giunto il grido fino a me. Lo voglio sapere». Quegli uomini partirono di là e andarono verso Sodoma, mentre Abramo stava ancora alla presenza del Signore. Abramo gli si avvicinò e gli disse: «Davvero sterminerai il giusto con l'empio? Forse vi sono 50 giusti nella città. Davvero li vuoi sopprimere? E non perdonerai a quel luogo per riguardo ai 50 giusti che vi si trovano? Lontano da te il far morire il giusto con l'empio, così che il giusto sia trattato come l'empio. Lontano da te! Forse il giudice di tutta la terra non praticherà la giustizia?» Rispose il Signore: «Se a Sodoma troverò 50 giusti nell'ambito della città, per riguardo a loro perdonerò a tutto quel luogo». Abramo riprese e disse: «Vedi come ardisco parlare al mio Signore, io che sono polvere e cenere. Forse ai 50 giusti ne mancheranno 5. Per questi 5 distruggerai tutta la città?» Rispose: «Non la distruggerò, se ve ne troverò 45. Abramo riprese ancora a parlargli e disse: «Forse là se ne troveranno 40. Rispose: «Non lo farò per riguardo a quei 40. Riprese: «Non si adiri il mio Signore se parlo ancora. Forse là se ne troveranno 30. Rispose: «Non lo farò se ve ne troverò 30. Riprese: «Vedi come ardisco parlare al mio Signore. Forse là se ne troveranno 20. Rispose: «Non la distruggerò per riguardo a quei 20. Riprese: «Non si adiri il mio Signore se parlo ancora una volta sola. Forse là se ne troveranno 10. Rispose: «Non la distruggerò per riguardo a quei 10. Come ebbe finito di parlare con Abramo, il Signore se ne andò e Abramo ritornò alla sua abitazione.
Dunque, professor Barrier, abbiamo sentito questo capitolo e noi sappiamo che poi Sodoma verrà distrutta, ma dobbiamo introdurci a questo dialogo in cui i protagonisti in realtà sono tre almeno, Abramo, il Signore e sullo sfondo la città di Sodoma e poi i giusti, quindi forse sono quattro, non lo so. Ecco, cominciamo a chiederci qual è il peccato di Sodoma.
Sì, i pareri sono molteplici sul peccato di Sodoma.
Ecco, noi sappiamo che poi da Sodoma è stato inteso l'origine del peccato di sodomia, perché dopo, nel capitolo seguente che poi vedremo, si vedono alcuni abitanti della città che vogliono violentare gli ospiti di Lot, il nipote di Abramo. Però le possibilità sono molte.
Le possibilità sono molte. Una mi piace particolarmente, è una possibilità midrashica e talmudica, che dice che a Sodom vi erano dei letti particolari e l'ospite veniva steso sul letto se era troppo lungo. Gli arti che andavano oltre il limite venivano tagliati, se era troppo corto venivano allungati. E dunque la città dell'adeguazione, cioè è praticamente la città dell'appiattimento. La parola Sodom in ebraico contiene l'etimo dam, sangue, e quindi è comunque una città di sangue. Credo che in fondo Sodom ha bisogno di giusti, e tra l'altro non è soltanto Sodoma e Amora, vi sono cinque città che saranno distrutte, cinque distretti, spiega la tradizione.
E degli altri però non fanno notizia.
Non fanno notizia, esattamente. E infatti Avram poi non parla della città particolare, specificatamente. Avram parla dei giusti, e io sono abbastanza incuriosito e devo dire perplesso. Chi sono questi giusti che salvano la città? Che cos'è un giusto, no?
Che cos'è un giusto?
Ecco, è questo che è importante, perché così magari salveremo le nostre città, no? Andremo a individuare dei giusti e le potremo salvare. Avremo bisogno di 10 giusti per città. Dunque, tra l'altro mi impressiona molto anche il negoziato di per sé, molto levantino, devo dire. Ecco, e quindi mi rendo conto
che... Sì, perché Abramo usa prima delle formule di cortesia, no? Non si adiri il mio signore, si ardisco chiedere, eccetera, eccetera, però poi insiste, anche se insiste abbassando sempre il prezzo, diciamo, dei giusti, no?
Esattamente, e abbassando il prezzo dei giusti, ma innalzando però il giusto, perché basteranno 10 giusti per salvare la città, capisce? Dunque sì, il giusto vale...
Però non basteranno, perché la città verrà distrutta.
Non basteranno perché non ci sono, e l'unico giusto
che è Lot
verrà praticamente estratto, letteralmente estratto da questa città, dall'angelo, dagli angeli che sono venuti, uno per distruggere la città, l'altro per salvare Lot. È interessante questo, perché l'angelo che distrugge non è l'angelo che salva.
Ecco, c'è un angelo per la distruzione e un angelo per la salvezza, quindi
sì,
una parte per distruggere, una parte per salvare. Senta, ma perché Abramo, cioè prima ancora di fermarci sui giusti e sulla giustizia, perché Abramo intercede per Sodoma? Che cosa muove Abramo?
Esatto, che cosa muove Abramo? Ma io credo che quello che muove Abramo è quello che ha mosso Noach. L'assoluta consapevolezza che l'umanità deve salvarsi, perché noi dobbiamo capire che attraverso Noach, attraverso i giusti, è l'umanità che si salva. Dobbiamo leggere a tutti i livelli, capisce Gabriella? E dunque non possiamo né uscire dalla metafora, ma nemmeno ignorare la metafora. E quindi dobbiamo capire che se ce n'è uno che sopravvive, in lui sopravvive l'umanità. E credo che questo contraddistingue Noach ed Avram, ma fa anche la differenza, perché non sono dei giusti allo stesso livello, però sono comunque dei giusti sufficienti per salvare l'umanità e perché l'umanità si salvi. Quando sento dire che il Dio crudele, no, distrugge l'umanità, io dico, ma no, è una falsità. Il Dio crudele non distrugge l'umanità, il Dio crudele salva l'umanità. In Noè, per esempio, l'umanità si salva. Avram cerca di fare esattamente questo, ma andiamo a vedere un po', perché ci sono delle indicazioni molto, sì, molto precise nella Torah. Allora, per Noach viene detto che Noach ish tzadik, Noach è un uomo giusto, e quindi non è un giusto, è un uomo giusto, è innanzitutto un uomo e poi si qualifica come giusto. Tamim haya bedorotav, che significa che era integro nelle sue generazioni. Dopodiché il testo aggiunge, se non erro, sto citando a memoria, et Elohim italach Noach. Noach cammina con Elohim. Ora, questo è molto strano, perché subito dopo che la sentenza divina della distruzione dell'umanità viene esplicitata nel testo, il testo aggiunge che Noach trova grazia agli occhi di Adonai. Allora ci dobbiamo chiedere, ma allora Noach non appartiene all'umanità? Invece no, Noach appartiene all'umanità, dice il Talmud, nella persona del maestro Rabbi Ishmael. Noach appartiene all'umanità, in realtà lui è stato condannato come tutti, però Noach trova grazia. E qui potrebbe originarsi e si origina tutta una dottrina della grazia, però che in realtà la tradizione ebraica non accetta. Che cos'è questa grazia? Ebbene, la grazia esiste, è gratuita, come lo indica il nome stesso, però non è arbitraria. In questo senso.
E qual è il criterio allora di questa grazia o misericordia?
È molto interessante, perché è molto originale, è la discendenza di Noach. È Avram che salva Noach. E dunque si può dire che l'umanità si salva perché l'umanità è in grado di suscitare, di partorire il giusto. Qual è la differenza tra Avram e Noach a questo punto? Perché Noach trova grazia, invece Avram è il giusto? Dunque, perché l'umanità a un certo punto non è ancora matura, però potenzialmente può produrre il giusto? Ebbene, la differenza è questa, secondo i saggi di Israele. Et Elohim italach Noach vuol dire che Noach è un giusto secondo natura. Elohim è il nome della trascendenza manifestata nei determinismi della natura, ed esiste un rispetto di questi determinismi senza superamento, e questo è la condizione per il futuro superamento dei determinismi, che avverrà con Avram. E quindi la differenza tra Avram e Noach è questa: Noach cammina con Elohim, è una contiguità. Avram è un esploratore. Avram esplora il mondo per aprirlo al divino, alla trascendenza, alla provvidenza.
Però Noè viene salvato lui stesso e la sua famiglia e le coppie degli animali, eccetera, mentre Abramo è per gli altri che intercede, quindi in un certo senso la sua giustizia è di un'altra natura, o no?
Sì, Certamente, da Noach non esiste ancora l'altro, perché è tutto compreso. Il testo ci suggerisce che è comunque un campione d'umanità che si salva, un paradigma d'umanità. Da Avram vi è una distinzione, perché è l'era della provvidenza, dei pionieri, dell'avanguardia, degli esploratori, capisce? E quindi nasce l'idea di un altro.
Beh, in un certo senso è più affascinante Abramo che intercede per i giusti, no? Per gli altri giusti.
Dobbiamo pensare però che nasce da Noach.
Va bene, sì, sì. Non vogliamo togliere nessun merito a Noach. Senta, ma lo possiamo considerare però, cioè questo dialogo bellissimo che abbiamo sentito, come un dialogo fallito in un certo senso, perché poi, dopo tutto, appunto, Sodoma sarà distrutta e sì, è vero che sarà salvato Lot con la sua famiglia, ma forse c'erano altri 9 giusti, non lo sappiamo se non c'erano.
Apparentemente no, perché la proposta di Avram era stata accettata, se ci sono 10 giusti la città sarà salvata. Io credo che di nuovo Sodom si salva in realtà, si salva attraverso Lot, ed è questo che probabilmente facciamo.
Cioè, quando lei dice si salva attraverso Lot, cosa vuol dire? Che essendo salvato una umanità, cioè un frammento dell'umanità di Sodoma, in un certo senso tutta Sodoma è salvata?
Certamente, perché lei deve pensare a Lot come un extracomunitario che vive a Sodom, perché lui non è un sodomita. E dunque Lot salva Sodom salvandosi praticamente, perché significa che lo straniero comunque è in vita.
Certo, si salva in quanto straniero, e però Sodoma invece in blocco viene condannata. Io non voglio certo, come dire, indulgere al cliché del Dio crudele, però ecco, certamente è un Dio in cui il senso della giustizia è molto forte in questo caso. Qui non c'è misericordia, perché Lot viene salvato in quanto giusto, mentre la città viene tutta condannata, no?
Non so se Lot viene salvato in quanto giusto. Forse Lot viene salvato in quanto rappresenta il bene di Sodom. Lui è lo straniero accolto, lui continuerà probabilmente la tradizione di Sodom, e quindi noi possiamo pensare a un tsunami e a un abitante di Sodom che si salva, a una famiglia che si salva. Credo che bisogna uscire, ripeto, non tanto dai cliché dei pregiudizi, ma anche da una lettura monolitica, cioè di un registro solo.
Anche troppo contenutistica, diciamo.
Sì. Esattamente. Se lei mi diceva, dunque, il pregiudizio del Dio vendicativo e crudele, ma questo pregiudizio su che cosa si fonda al di là del racconto? Ebbene, si fonda su praticamente l'enunciato da parte del testo dei 13 attributi divini. E lì il testo dice El Cano, che significa El è uno dei nomi del divino, e Cano viene tradotto solitamente con Dio vendicativo, no? Perché questo Dio viene a punire chi ha trasgredito, i figli, i nipoti e i pronipoti. Ebbene, se lei pensa che questo si fonda su una svista di traduzione, diventa molto grave.
Perché invece come
la parola cano in ebraico ha come corollario e ha come parola affine la parola kinyan, e kinyan significa acquisto, significa legalità, scambio, legalità. Dunque El Cano significherebbe semplicemente il Dio della legalità. E cosa fa questo Dio della legalità? Della legalità significa anche del rapporto, dello scambio. Questo Dio dice: c'è stata una trasgressione, vado a verificare se questa trasgressione si ripete dai figli. Se si ripete dai figli, posso pensare che è una questione di educazione e quindi andrò oltre alla terza e alla quarta generazione. Esattamente il contrario di quello che ci racconta il pregiudizio. È un Dio che nel nome della legalità aspetta che l'uomo si ravveda, che l'uomo si penta.
Aspetta a vedere il pentimento. E in ogni caso lei dice di guardare la storia dal punto di vista di Lot, che si salva comunque, e non invece della distruzione di Sodoma, no? E
sono costretto, perché se no così imparo.
Senta, professor Bayer, se abbiamo ancora un po' di tempo, vogliamo sentire anche il capitolo 19, in cui noi abbiamo selezionato due parti, non riusciamo a commentarlo tutto. Si narra degli abitanti di Sodoma che vogliono, così sembra, violentare gli ospiti di Lot, e Lot preferisce offrire loro le sue figlie. Ecco, questo già è un episodio molto inquietante, come poi ci inquieta il fatto che una volta che Lot riesce a scampare la distruzione di Sodoma, per dare una discendenza al padre, le figlie di Lot si uniscono a lui incestuosamente e da loro discenderanno i Moabiti, gli Ammoniti. Ecco, su quale di questi episodi ci vogliamo fermare?
Io sono particolarmente affascinato dall'incesto. Questa è la parte Atene, ovviamente, di Levinas.
La parte Atene. Allora, vogliamo leggere dal capitolo 19 i versetti da 30 a 38 e poi il professor Bahariar la commenterà.
Lot partì da Soar e andò ad abitare sulla montagna con le sue due figlie, perché temeva di restare a Soar, e si stabilì in una caverna con le sue due figlie. Ora la maggiore disse alla più piccola: «Nostro padre è vecchio, e non c'è nessuno in questo territorio per unirsi a noi, come avviene dappertutto. Vieni, facciamo bere del vino a nostro padre, e poi corichiamoci con lui. Così daremo vita a una discendenza da nostro padre». Quella notte fecero bere del vino al loro padre, e la maggiore andò a coricarsi con il padre. Ma egli non se ne accorse, né quando lei si coricò, né quando lei si alzò. All'indomani la maggiore disse alla più piccola: «Ecco, ieri io mi sono coricata con nostro padre. Facciamogli bere del vino anche questa notte, e va tu a coricarti con lui. Così daremo vita a una discendenza da nostro padre». Anche quella notte fecero bere del vino al loro padre, e la più piccola andò a coricarsi con lui. Ma egli non se ne accorse, né quando lei si coricò, né quando lei si alzò. Così le due figlie di Lot rimasero incinte del loro padre. La maggiore partorì un figlio e lo chiamò Moab. Costui è il padre dei Moabiti, che esistono ancora oggi. Anche la più piccola partorì un figlio e lo chiamò figlio del mio popolo. Costui è il padre degli Ammoniti, che esistono ancora oggi.
Professor Bahariar, allora abbiamo poco tempo, ma ecco, le chiederei un commento a questo episodio. Nel frattempo la moglie di Lot è già diventata una statua di sale ed è perciò che le figlie decidono di unirsi al padre.
Sì, mi piace il poco tempo e tutto il messianesimo che è contenuto qui, quindi abbiamo poco e tantissimo tempo.
Ha ragione, sì.
E dunque, se dovesse riassumere in giro di mezzo secolo circa,
sì,
dovrei dire questo. Dunque, c'è una pagina celeberrima del Talmud che si interroga ha bisogno di sapere se ci sono dei segni che testimoniano della venuta del Messia, cioè per non mancarlo, per essere alla stazione quando arriverà.
Sì.
E allora ci sono varie sentenze da parte dei saggi, e una di queste è estremamente interessante. Dice: En ben David ba, il rampolo di David arriverà soltanto quando tutti avranno disperato della sua venuta. Allora ovviamente c'è la buona interpretazione dei pii lettori che dice: ecco, quando saremo disperatissimi e che le lacrime avranno invase le nostre città, Dio si impietirà e finalmente ci manderà il Messia. Io non vedo assolutamente niente di questo nella sentenza dei Chachamim, dei saggi, perché innanzitutto bisogna tener conto che sono sempre stati dei pozzi di umorismo. Il Talmud stesso è letteralmente un trattato d'umorismo, e quindi io credo che quello che si intende dire qui è questo, è che quando avremo finito di aspettare un Deus ex machina, un Zorro o qualche Batman o Superman, quando finalmente ci saremo ricreduti che questo avviene soltanto a Hollywood, ebbene a questo punto capiremo che abbiamo la risorsa interiore per salvarci, che siamo in grado di farlo, che l'umanità può secernare chi deve redimerla e chi può redimerla, che sarà il figlio dell'uomo, ovviamente, Ben Adam in ebraico, che poi è questo il lungo parto della storia, no? Far nascere il figlio dell'uomo. Ed è questo che succede in quel mondo di Lot e delle sue figlie, perché noi dobbiamo vivere Lot e le sue figlie come delle persone dopo la fine del mondo, perché il testo stesso dice abitano una grotta, capisce?
Sì.
Per loro il mondo è stato distrutto da un incidente nucleare, qualcosa del genere, e dunque devono trovare dentro di loro la capacità di progettarsi, di continuare, e la trovano. Ed è l'incesto, ovviamente, è l'incesto che la tradizione cabalista chiama il luogo altro. È interessante, no? Il luogo altro è dentro di noi. Il Messia nasce nel luogo altro. Moab è la patria di Ruth, che sarà l'antenata del re David. E che cosa farà Ruth? La tradizione di Israele dice che Moab non riesce a congiungersi con Israele, che è difficile per quest'identità, perché è un'identità che si vive come un'identità sopravvissuta, dunque solitaria e non solidale. Arriva Ruth, l'antenata, quella che poi sposerà Boaz e farà nascere finalmente il primo re di Israele, del secondo re di Israele, ma comunque l'autentico re di Israele. Ebbene, questa Ruth che cosa fa? La prima cosa che fa è che la Moabita insegna a leggere la Torah.
Quindi la straniera.
La straniera
insegna. La figlia, cioè la discendente di un incesto.
Esattamente.
Non c'è nessun moralismo, diciamo, nella Bibbia. Il luogo altro. Bene, io la ringrazio molto, professor Barriere, spero che ci ritroveremo forse in autunno, giusto?
Io spero.
Ecco, invece domenica prossima avremo un altro momento di riflessione sulle donne e la Bibbia, le donne nella Bibbia ma anche la lettura femminile della Bibbia. Ricordo che Francesca Levi cura il programma, Antonella Borghi in regia, Cristiana Munzi è consulente musicale, alla parte tecnica è stato oggi Carlo Fabiani, mentre Danilo De Girolamo ha letto i testi. Ricordo il nostro sito www.uominiprofeti.rai.it, dove potete riascoltare i programmi, scaricarli e trovare tutte le informazioni possibili. Grazie da Gabriella Caramore, alla settimana prossima.